al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Massimiliano D'Angelo e Patrizio Ciprari. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Oggi voglio tornare a parlare della lettera pastorale del Santo Padre ai cattolici dell'Irlanda per fare un focus su questa lettera. E do il benvenuto a Monsignor Marcello Semeraro, che è vescovo di Albano e membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi. Monsignore, salve, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Grazie, Monsignore. È una lettera che io ho letto molto attentamente, una lettera molto bella, molto dolorosa anche questa, da parte di Benedetto XVI, e c'è una parte che è importante in apertura di questa lettera. Da parte mia, dice il Papa, considerando la gravità di queste colpe e la risposta spesso inadeguata ad essere riservata da parte delle autorità ecclesiastiche nel vostro paese, ho deciso di scrivere questa lettera pastorale per esprimere la mia vicinanza a voi ovviamente sono le persone che sono state abusate, e per proporvi un cammino di guarigione, di rinnovamento e di riparazione. Quindi una sorta di, come dire, mea culpa, no, Monsignore?
Ma sono parole molto gravi, molto ponderate, queste che il Santo Padre ha usato nella sua lettera, e credo che esprimano e lascino anche a noi la possibilità di entrare nel suo animo. E vorrei in qualche maniera ricordare il titolo della sua recente lettera enciclica, Caritas in Veritate, e credo che a questo tema così doloroso e anche così scabroso il Papa si avvicini e si sia avvicinato esattamente con la carità nella verità. Nella verità, perché egli considera la gravità della situazione e non si tira indietro nel tentare, nel fare, nel proporre un'analisi delle cause che hanno potuto a breve e a lungo termine indurre a questa situazione così dolorosa. E dall'altra il Papa, con somma carità, esprime il proposito che tutti noi dobbiamo accogliere, certamente i destinatari di questa lettera, ma queste parole hanno un valore universale, quando egli propone un cammino e lo sintetizza in questi tre momenti: la guarigione, il rinnovamento e la riparazione. Non sono tre momenti successivi, ma sono concomitanti, perché la guarigione è già la premessa per il rinnovamento, ma non potrà esserci una vera guarigione se non c'è anche la riparazione e anche la consapevolezza dell'errore compiuto. Credo che il Papa sia estremamente lucido nell'analisi che egli fa, ma anche mostra tutta la sua carità pastorale nell'esprimere la vicinanza sia a coloro che sono state le vittime e anche a tutti i fedeli della Chiesa. E anche è bello il fatto che egli si rivolga anche a tutti gli altri sacerdoti che si sentono in qualche maniera chiamati parte in causa, nella situazione dolorosa, e tuttavia loro non hanno una responsabilità diretta.
E ci ha raggiunto anche il Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, delegato per i seminari d'Italia. Monsignor Bassetti, buon pomeriggio anche a lei.
Grazie.
Senta, Monsignore, Monsignor Semeraro diceva questo, è una lettera che fa autocritica, una lettera molto bella che dà anche una speranza, no? Lei ha avuto modo di leggerle e ha visto che naturalmente il Papa non ha sprecato parole per riconoscere i peccati della Chiesa d'Irlanda.
Certo, direi che è paragonabile questa lettera a una lettera di San Paolo ai Corinzi, dove con estrema apertura, con parresia, denuncia veramente anche gli scandali, le cose che non vanno. Lo fa con un senso profondo di paternità, ma con estrema fermezza. Ecco, quindi è proprio simile ad una lettera apostolica questa, degli apostoli Pietro e Paolo, per certi aspetti, nella sua fermezza e poi anche, chiaro, sempre nella carità, perché tutto viene poi affidato anche alla misericordia di Dio.
C'è un passo molto bello, Monsignor Semeraro, che dice questo al punto 4. Negli ultimi decenni, tuttavia, la Chiesa nel vostro paese ha dovuto confrontarsi con nuove gravi sfide scaturite dalla rapida trasformazione e secolarizzazione della società irlandese. Si è verificato, continua ancora il Papa, un rapidissimo cambiamento sociale che spesso ha colpito con effetti avversi la tradizionale adesione del popolo all'insegnamento e ai valori cattolici. Quindi il Papa cerca in qualche modo, Monsignor Semeraro, di collocare questi abusi che sono avvenuti nella Chiesa, no?
Sì, ha ragione, nel senso che il Papa si impegna anche a descrivere un quadro molto più ampio e nell'individuare le cause, proprio nel punto a cui lei faceva riferimento, pone due ordini di considerazione. Uno che riguarda la vita stessa cristiana all'interno della nazione irlandese, certo fa il riferimento ai processi di rapida trasformazione, alla secolarizzazione e quindi anche alla caduta di alcuni pilastri fondamentali, che è il riferimento ai sacramenti, sia al sacramento della penitenza e della Eucaristia, anche più avanti nella sua lettera verso la fine, quando propone dei rimedi, il Papa l'incoraggia alla preghiera eucaristica, anche una preghiera di riparazione, e domanda anche che vi siano chiese specificamente riservate a questo, così come nelle case religiose, e dice che la preghiera di fronte alla presenza eucaristica aiuta anche a avere i sentimenti di pentimento e i propositi di riparazione per quanto è avvenuto. Però insieme con questa visione un po' generale sulla questa caduta un po' della vita cristiana, ecco, il Papa indica un'altra serie di cause che tocca più direttamente chi ha la responsabilità della guida pastorale nella comunità cristiana. E qui dice delle cose che sono molto serie e anche molto gravi. Parla di anzitutto di procedure inadeguate per determinare l'idoneità dei candidati al sacerdozio e alla vita religiosa. Questo è un punto fondamentale, valido ovviamente non soltanto nell'Irlanda, ma anche da noi e dappertutto. Le procedure inadeguate per accertare l'idoneità sono motivi poi dopo di ferite, di sofferenze, di grandi dolori. Poi al momento del determinare l'idoneità aggiunge la formazione integrale, totale dei giovani nei noviziati e nei seminari. E poi, ecco, il terzo elemento su cui il Papa pone l'accento, diremmo in pratica, mette del sale su di una ferita aperta, vera, è il fatto che a volte si sia ceduto alla tentazione di favorire alcune situazioni di autorità, il buon nome, per evitare gli scandali. Per evitare gli scandali si sono coperti dei delitti e questo non è assolutamente né nell'ordine della verità né nell'ordine della giustizia. E come pare che siano questi i due ordini sui quali il Papa aiuta a individuare le cause per quanto è avvenuto.
Ecco, Monsignor Bassetti, il Papa ricordava l'insufficiente formazione umana, morale, intellettuale, spirituale nei seminari e nei noviziati e poi ha detto: beh, dobbiamo cercare in qualche modo procedure adeguate per riuscire a capire se le persone sono idonee al sacerdozio. Lei, che è anche delegato per i seminari d'Italia, pensa che ci sia un modo per capire se una persona è adatta o meno, se comunque è una persona che potrebbe andare a far dei danni a dei ragazzi poi una volta inserito nel tessuto pastorale?
Dunque, con la nuova ratio che è stata approvata dai vescovi italiani e poi naturalmente autorizzata anche dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica e dei seminari, credo che in parte si sia superita questo problema, perché effettivamente le scienze umane come la psicologia e quindi anche la verifica, anche proprio con criteri per verificare la maturità della persona oppure anche l'identità della persona, che spesso ci troviamo di fronte a delle identità indefinite E naturalmente è chiaro che di fronte a questi casi non si può soltanto sperare nella grazia di Dio e nell'efficacia della preghiera, perché la grazia suppone una natura, ma una natura che sia maturata anche secondo i criteri delle scienze umane di oggi, quindi è necessaria veramente una verifica a 360 gradi molto più ampia. Poi è chiaro, qualcuno potrebbe sfuggire lo stesso dalle maglie, perché la natura umana, come diceva giustamente il Manzoni, il cuore di ogni uomo e di un giovane è un guazzabuglio, e soprattutto noi ci troviamo, ecco, un paletto chiaro deve essere quello che chi è stato dimesso da un seminario non può essere assunto in un altro seminario, e se uno è stato dimesso per due volte assolutamente non si possa accettare.
E questo avviene, Monsignor Bassetti, oppure no? Oppure volta questa regola è stata violata, diciamo?
Questa regola è stata violata, in questo senso è chiaro che ci siamo anche assunti delle responsabilità, ma la congregazione dei seminari già da molto tempo su questi punti era precisa, noi l'abbiamo assunta pienamente nei nostri documenti e quindi ora si verifica anche perché questo non succeda. Però bisogna anche tener conto che anche con tutte le precauzioni, purtroppo io ho visto delle persone così determinate a voler andare avanti verso gli ordini che riescono a mimetizzarsi e a mascherare. Allora in questo senso il seminario può diventare anche un ambiente protettivo che a un certo momento non riesce fino in fondo a smascherare la situazione vera. Allora secondo me anche i nostri seminari devono diventare dei luoghi certamente accoglienti, certamente adatti per una maturazione dei giovani, ma anche con una scetica molto forte e con criteri di verifica che soprattutto ci aiutino, ecco, a far sì che non si verifichino più questi casi.
Monsignor Semeraro, come si fa a distinguere, no? Monsignor Bassetti diceva questo sostanzialmente, alla fine si possono mimetizzare, poi come facciamo a capire tutte le situazioni che sono in un giovane, nel cuore di un giovane, no? Non c'è possibilità, alla fine qualche cosa esce sempre, qualche maglia larga c'è sempre, no, Monsignor Semeraro?
Certamente degli equivoci possono accadere, tuttavia, ecco, io ritengo che il tempo prolungato che siamo anche a norma del diritto canonico, della disciplina ecclesiastica, che siamo chiamati a dedicare sia alla valutazione circa l'idoneità, sia poi alla vera e propria formazione, è un tempo che chiede anni. Di per sé il tempo è anche luogo migliore per poter valutare e discernere delle situazioni. Dunque, nella formazione dei futuri sacerdoti vanno evitate delle scorciatoie e rispettare anche i tempi. Il seminario significa convivenza di giovani futuri presbiteri insieme con i loro educatori, con i sacerdoti, con i professori, e la convivenza prolungata per molto tempo non può non aprire gli occhi su quelle che sono le realtà da promuovere, quelle da correggere o su cui intervenire. E in terzo luogo chiamati al discernimento dei futuri sacerdoti non sono soltanto gli educatori del seminario, perché lo sono prevalentemente, ma ecco, occorre anche una partecipazione all'interno delle comunità parrocchiali da cui vengono. A volte il primo discernimento su di un giovane che intende proseguire per la via del sacerdozio, il primo discernimento noi siamo chiamati a farlo proprio su chi presenta alcune persone. È ovvio che a volte delle carenze possono individuarsi già nel punto di partenza, e in questo caso è molto importante procedere con estrema cautela, certo, e serietà. E una carenza di numero di sacerdoti, diremmo, non pregiudica la vita di una comunità. Io sono stato fatto un'esperienza missionaria per la mia diocesi dall'inizio del mese e ho veduto una diocesi nell'Africa che con molti meno sacerdoti rispetto ad esempio alla mia diocesi, con un quinto di sacerdoti rispetto alla mia diocesi, riesce a sopperire esigenze e istanze di evangelizzazione.
Pochi ma buoni, diciamo, molto signor Seminario.
È una frase forse banale, ma tuttavia la vita della Chiesa non ricade soltanto sui sacerdoti, ma ricade anche sulla vita consacrata e su laici preparati. E quindi occorre veramente un discernimento oculato fin dall'inizio, senza false illusioni e irenismi fuori di luogo.
Monsignor Bassetti, nella lettera il Papa, ad un punto molto profondo, molto importante, rivolgendosi alle vittime di abuso e alle loro famiglie in Irlanda, dice questo: va bene, io sono con voi, è stata tradita la vostra fiducia e la vostra dignità, e naturalmente questo nessuno lo può negare, però non vi allontanate dalla Chiesa. Io da fedele, Monsignor Bassetti, mi chiedo com'è possibile fare questo, com'è possibile che le famiglie, le vittime così scandalizzate rimangano nella Chiesa, com'è possibile fare un passo così impegnativo, così forte, e soprattutto, Monsignor Bassetti, chi può aiutare queste persone a superare questa tristezza del cuore, no?
Dunque, volevo riprendere anche qualche cosa.
Prego,
seminari, e poi le rispondo.
Prego,
anche a
facciamo un salto indietro allora, prego.
Sì, un salto indietro se me lo consente.
Come no, certamente.
Perché appunto Monsignor Seminari ha detto delle cose molto belle e molto importanti. Io vorrei anche aggiungere che è necessaria la formazione dei formatori. Non si può prendere il buon viceparroco, un sacerdote pio, magari anche se avesse una licenza in diritto canonico o in qualche altra disciplina ecclesiastica, e metterlo a fare il formatore. È necessario veramente anche che si moltiplichino in Italia questi istituti che preparino i rettori, i padri spirituali e gli animatori dei seminari. E poi anch'io insisto sul fatto di non avere paura della scarsità delle vocazioni, perché se noi facciamo le cose in coscienza, il Signore verrà incontro alla nostra povertà e sarà Lui a moltiplicare. E poi è verissimo, ecco, non fare sconti sul tempo, perché altrimenti anche noi vescovi ci prendiamo delle gravissime responsabilità. Ma mi sembra che appunto il Papa sulle denunce inascoltate sia stato ancora più forte quando si è messo dalla loro parte. Avete, molti di voi avete sperimentato che quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto vi era accaduto, nessuno vi ha ascoltato. Forse questa è stata proprio anche l'offesa, il trauma più grande per dei genitori o per delle persone, perché ci vuole tanto coraggio a aprirsi, a esporre la situazione di un figlio,
certo,
pensare il fatto, pensare lo sforzo, l'impegno. E il Papa qui dimostra tutta la sua umanità, che veramente li comprende fino in fondo.
Ecco, però, Monsignor Bassetti, chiedere a queste persone di stare nella Chiesa nonostante tutto è una prova di forza notevole, no? Perché io mi immagino, se fossi stato abusato, avrei avuto dei problemi poi a rimanere all'interno della Chiesa. Invece il Papa dice proprio questo, no? Cercate di rimanere, cercate comunque di superare, di guardare a Cristo, no? Con fiducia rinnovata.
Sì, ecco, anche però con tutta la pazienza che è necessaria, perché è chiaro che quando uno è in una situazione di rabbia, di disperazione, di amarezza totale, bisogna, ecco, aiutarlo anche certamente a guardare Cristo, perché Cristo è veramente l'offeso. Cristo ha portato tutto il dolore del mondo, e se uno trova una situazione al suo dramma, la trova soltanto in Cristo. Quindi il Papa orienta, direi, nell'unica maniera giusta, perché se avesse dato qualunque altra motivazione, avesse detto fatelo per la Chiesa, per non allargare gli scandali, ecco, sarebbe rientrato in quello che lui stesso ha condannato. Delle volte appunto vi hanno impedito di parlare per non danneggiare la Chiesa, il buon nome, eccetera. In fondo il Papa indica l'unico obiettivo, ma naturalmente non lo impone, dice, è come dire, se vi riesce, la via d'uscita è soltanto lì, guardate per Cristo, ecco. Mi sembra anche molto.
Certo, Monsignor Semeraro, anche su questo, una riflessione su questo, perché è importante, no? Chiedere sostegno a queste persone è importante, dare loro sostegno credo che sia fondamentale, no, Monsignor Semeraro?
Sì, intanto condivido anche ciò che ha aggiunto il signor Bassetti riguardo alla formazione degli educatori nel seminario. Ora, il Papa chiede a questi ragazzi e a questi giovani di rimanere nella Chiesa, lo fa con estrema umiltà, direi che l'umiltà è il tono anche di questa lettera, ma anche diremmo il clima nel quale, nel contesto anche della richiesta di perdono, eccetera, il Papa colloca il suo scritto. Ed è giusto anche la notazione fatta sui tempi lunghi, sulla pazienza, perché sono ferite che guariscono con molta difficoltà, hanno bisogno di molto tempo, però ecco il Papa anche qui mette in evidenza Cristo. Da una parte egli dice che questi delitti hanno inferto dei colpi mortali sul corpo di Cristo. E anche in questo passaggio che lei ha ricordato, ecco, mette al primo posto Cristo, è importante trovare lui, colui che guarisce, la Chiesa è lo spazio in cui questo è possibile farlo. Questo credo che debba essere letto anche insieme con altre parole che il Papa scrive ai sacerdoti. Ai sacerdoti che non sono stati colpevoli di questi delitti, dice stiamo soffrendo per la conseguenza di questi peccati fatti da confratelli, usa per due volte la parola tradimento di una consegna sacra, tradimento degli impegni assunti, tradimento nel sacerdozio, però ecco invita anche i sacerdoti e i religiosi a riaffermare la fede in Cristo, l'amore per la Chiesa, in modo che dimostrino con la loro carità, la loro sollecitudine pastorale, anche con il loro buon esempio, che dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Il Papa, d'altra parte, all'inizio dice che questi fenomeni così dolorosi e questi delitti non appartengono soltanto alla Chiesa d'Irlanda, ma anche dice che non appartengono soltanto alla Chiesa, per cui ecco questo tentativo di inquadrare.
Certo, l'ha inquadrata nella secolarizzazione, no, Monsignor Semeraro?
E questo è molto importante, altrimenti si fa di questa situazione la ricerca di capri espiatori di questioni che sono ovviamente più ampie, senza misconoscere le responsabilità dei singoli.
Monsignor Bassetti, il Papa alla fine di questa lettera dà delle proposte concrete. Dice il Papa: al termine del mio incontro con i vescovi dell'Irlanda ho chiesto che la Quaresima di quest'anno sia considerata tempo di preghiera per una effusione della misericordia di Dio e dei doni di santità e di forza dello Spirito Santo sulla Chiesa nel vostro paese. Poi ha annunciato una visita apostolica in alcune diocesi dell'Irlanda, come pure in seminari e congregazioni religiose. Quindi il Papa vuole stare vicino a questi fedeli che hanno sofferto, no, Monsignor Bassetti? Un segno concreto, diciamo.
Sì, mi è piaciuto tantissimo, ecco, l'insieme di queste proposte, perché il Papa guarda sempre grande, respira grande e dice innanzitutto siamo nella Quaresima, tempo di preghiera, tempo di effusione della misericordia di Dio. E allora rifacciamoci anche proprio a questi mezzi forti che sono la preghiera, che sono il digiuno, che sono la carità, perché le nostre chiese tornino a brillare. In fondo, quand'è che succedono le cose più tristi e i tradimenti più grandi? Quando la Chiesa diventa tiepida, quando veramente anche il popolo di Dio si intiepidisce, quando i pastori non sono più pastori secondo il cuore di Dio, ma secondo anche loro ricerche, eccetera. E allora dice che torniamo a quelli che sono anche i mezzi fondamentali della nostra conversione e anche per invocare la misericordia di Dio su chi ha sbagliato e sulle nostre chiese. E mi è piaciuto tanto anche il fatto di questa visita, perché in fondo manderà dei suoi rappresentanti, dei suoi vicari per dire ecco io sono lì, e poi ha detto anche sono disposto ad ascoltarvi. Ecco, che deve fare un padre? E a un certo momento ha veramente avuto una parola per tutti, una parola che è stata fortissima anche nei confronti dei vescovi. Lì mi è venuto in mente le lettere di San Giovanni alle chiese dell'Apocalisse e all'angelo della chiesa di Efeso, e lui ha detto a noi vescovi, non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico e codificare da lungo tempo circa i crimini di abusi ai ragazzi. È stato molto forte. Questo padre veramente è intervenuto.
Certo.
Io vorrei, in questa indicazione dei rimedi, ricordare anche l'altro elemento. Verso l'inizio della lettera il Papa ricorda, ed è giusto che sia ricordato, anche ciò che la Chiesa irlandese ha dato alla Chiesa universale. All'inizio il Papa ricorda lo slancio missionario della Chiesa d'Irlanda, parla dei missionari irlandesi che trassero la loro forza dalla fede, eccetera, e poi a questa Chiesa che è stata missionaria, e come anche veniva ricordato le Chiese dell'Apocalisse, dopo si è intiepidita magari, eccetera, il Papa ripropone di nuovo la missione. Ecco, questa tra le iniziative che gli propone non manca una missione a livello nazionale, in modo da riscoprire le radici della fede in Cristo e attingere abbondantemente alle sorgenti della grazia. Ecco, direi che la missione chiama la missione.
Certo, va bene, bellissime parole, grazie a Monsignor Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi, per essere stato con noi. Grazie molte, Monsignor Semeraro.
A voi tante cose.
E grazie anche all'altro nostro ospite, Monsignor Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, Città della Pieve, delegato per i seminari d'Italia. Grazie molte anche a lei, Bassetti.
Grazie.
Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate. Un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, avrai, avrai. triste speranza e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore, amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse, avrai un lavoro da sudare, mattini pratici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada, avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica domani e avrai di
naturalmente. Adesso continuiamo a ragionare su questa bellissima lettera pastorale agli irlandesi e chiamiamo Monsignor Antonio Raspanti, teologo che insegna alla Facoltà Teologica della Sicilia. Salve Monsignor Raspanti, buon pomeriggio.
Buonasera Federico.
Senta, Monsignore, lei che idea si è fatto di questa lettera? È molto bella, molto corposa, abbiamo visto anche
sì.
Molto toccante in certi aspetti.
È davvero corposa, mi ha ricordato alcuni grandi interventi che sentiamo nei Salmi o nella Scrittura, di quando il popolo di Dio è in difficoltà, scopre di avere mancato gravemente agli occhi di Dio, agli occhi dell'uomo, e dunque per bocca dei suoi profeti o per bocca dei suoi re, da una parte invoca la misericordia e il perdono, dall'altro predica il ritorno a Dio con tutto il cuore. Mi sembra che abbia questo spessore, ecco.
Senta, Monsignore, c'è un passo molto importante quando il Papa analizza i fenomeni che hanno portato agli abusi nella Chiesa d'Irlanda e dice c'è stata una mancanza per quanto riguarda la determinazione dell'idoneità dei candidati al sacerdozio. I seminari sono un punto nodale in questa faccenda, non solo in Irlanda ma anche credo in tutto il mondo, no?
Tutto il mondo, certo. Il Papa richiama esattamente delle procedure inadeguate per verificare nei seminari e nella formazione della vita religiosa proprio i quattro aspetti che costituiscono i pilastri della formazione di un candidato agli ordini, cioè la formazione umana, quella morale, quella intellettuale e quella spirituale. Lui dice che qui sicuramente ci sono stati dei vuoti, perché molte istituzioni e singole persone sono preposte a questa formazione, dai professori a tutto l'universo teologico accademico degli studi, dal seminario con i suoi superiori, alle comunità parrocchiali, alle comunità diocesane, per non parlare tutto il mondo religioso. Insomma, ci sono diversi con diverse componenti che giocano a creare e a verificare naturalmente la maturità di questa formazione. Vuol dire che in questo cammino il Papa rileva, non c'è alcun dubbio, che ci siano stati dei vuoti o sul piano della formazione rigorosamente spirituale e morale, che è cosa che più è legata ai seminari, o soprattutto dal punto di vista intellettuale, che poi è certamente legata al mondo della teologia.
Però, Monsignore, mi chiedo come si fa, lo dicevo anche prima, a identificare una persona che magari riesce a camuffarsi molto bene, no? Riesce a mistificare, perché è complicato anche lì cercare di capire fino in fondo cosa passa all'interno della testa di un giovane, di un cuore di un giovane, no, Monsignore?
Da una parte c'è il foro interno che non può intervenire nel giudizio, tuttavia, per foro interno intendo, oltre ovviamente alla confessione, dove vige un segreto assoluto, c'è anche il direttore spirituale, il quale, pur non essendo legato al segreto, comunque deve mantenere l'assoluto riservo e non può intervenire nel giudizio. Ma aprendosi e discutendo, e il candidato è tenuto ad aprirsi totalmente al direttore di spirito, lì si ingenera un grande meccanismo di crescita, di apertura, di focalizzazione dei problemi, se non addirittura quello poi di dovere esplicitare apertamente anche in foro esterno, naturalmente da parte del candidato, mai da parte del padre spirituale, del sacerdote, delle problematiche, delle insufficienze che si intravedono. Ma lei dice: ma ci si può del tutto camuffare? Guardi, io ho avuto una piccola esperienza di alcuni anni in seminario da questo punto di vista come direttore spirituale. Io non credo che in una stretta e collaborazione continua tra tutte le componenti che ho prima citato, non credo che si sfugga alla maglia quando è fatto bene, cioè un rettore attento, un parroco attento, e che tra di loro discutono, parlano, un vescovo naturalmente attento, difficilmente, perché non è che bisogna vedere le eventuali problematiche soltanto nel campo specifico di cui qui stiamo trattando, pedofilia o comunque cose del genere, emergono in altri aspetti della personalità del candidato, emergono vuoti, emergono piccoli squilibri, emergono intemperanze, emergono delle vere e proprie immaturità, alti e bassi eccessivi. Io credo che anche in maniera indiretta ci possano essere gli elementi, naturalmente non in un anno, ma il cammino dura almeno dai 6 ai 7 anni prima di arrivare al traguardo del sacerdozio.
Certo, Monsignore, c'è un passo che io ho ripetuto anche prima, ma molto importante per ridare fiducia ai giovani che non sono stati colpiti da questi abusi, ma che potrebbero in qualche modo abbandonare la Chiesa. Lui dice, certo, il Papa: siamo tutti scandalizzati per i peccati e fallimenti di alcuni membri della Chiesa, particolarmente di coloro che furono scelti in modo speciale per guidare e servire i giovani, ma è nella Chiesa che voi trovate Gesù Cristo, che è sempre lo stesso, ieri e oggi e sempre, ovviamente, no?
Sì.
E questo è importante, no? Una fiducia che il Papa cerca di non far perdere a questi giovani irlandesi. Non
solo. Certo, perché ciò che è in causa, il Pontefice se ne rende ben conto e ce ne rendiamo tutti conto, ciò che è in causa è la credibilità di questa istituzione, che è la Sposa di Cristo, fondata da Nostro Signore, dinanzi agli occhi del popolo, dinanzi agli occhi della società tutta intera, che peraltro in questo specifico arco di storia, squarcio di storia, comunque è attaccata, quanta letteratura, quanto giornalismo quotidiano, quanti episodi scandalistici di vario tipo tendono a mettere continuamente sotto accusa la credibilità, cioè troviamo noi davvero Gesù Cristo, incontriamo Dio, e in modo specifico Gesù il Cristo, in questa istituzione, oppure tutto sommato questa istituzione ha fatto il suo tempo, non serve più, tradisce, tutto quello che vogliamo, e allora dobbiamo o cercare Dio lontano e al di fuori di questa istituzione, o addirittura possiamo trovare una via nostra allo stesso Gesù Cristo, ma prescindendo completamente da questa istituzione, oppure ancora infine serviamoci così superficialmente, vagamente di questa istituzione, ascoltiamola più o meno nelle cose che dice, di tanto in tanto ci passiamo anche, e tuttavia costruiamoci un nostro personale percorso nel rapporto con Cristo, prescindendo tutto sommato dai precetti, dalle obbedienze, dai riti di questa Chiesa. Papa questo ce l'ha ovviamente molto presente, perché è una delle grandi sfide attuali che la nostra Chiesa sta vivendo, e dunque si premura di ribadire il concetto di fondo: Gesù non si incontra in libri, né in ideologie, né in contatti medianici o di chissà che tipo, si incontra nella storia attraverso questo popolo che zoppica, questa istituzione che ha le sue rughe e che tuttavia è la Chiesa di Gesù Cristo.
Ai vescovi irlandesi il Papa dice: non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato a volte gravemente nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo. Per quale motivo, Monsignore, secondo lei è accaduto questo? Il Papa ha detto anche sicuramente per evitare scandali nella Chiesa, per il buon nome della Chiesa si è fatta una cosa molto più grave.
Sì, però il Papa lo dice al numero 4 di questo documento con estrema chiarezza, lui stesso, cioè secondo lui, il vento della secolarizzazione anzitutto che è penetrato dentro la Chiesa stessa e dall'altra parte cosa che ha condizionato, il Papa dice, ha condizionato l'interpretazione dello stesso Concilio Vaticano II e per cui c'è stata una tendenza, leggo dalla lettera, dettata da retta intenzione ma errata, ad evitare approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari. Il Papa come vede che ci sia stato una sorta di allentamento del valore delle pene, del comminare delle pene, dunque di scontare determinate pene, naturalmente parliamo di pene spirituali che il diritto canonico impartisce, e allora questo poco coraggio, perché naturalmente in chi ha responsabilità, come lui dice ai vescovi, in chi ha responsabilità comminare delle pene, accertare anzitutto naturalmente il reato e poi eventualmente comminare delle pene di qualsiasi genere, adesso io penso prescindendo da questo singolo caso, ma parliamo certo anche in generale, è una grande responsabilità, è un atto di grande coraggio, è un atto di governo davanti a Dio e davanti agli uomini che probabilmente condizionati dai fattori e della secolarizzazione e di una non sempre, secondo me, corretta interpretazione delle scienze umane all'interno del nostro stesso mondo della fede, allora ci ha portato, è come lei stesso diceva prima, cioè di non fare apparire in pubblico e screditare più del dovuto il volto della Chiesa, allora si è un po' passati sopra, si è un po' coperto, non si è andato a fondo. Si respira che il Papa ci vuole richiamare a un stringere di nuovo le fila perché si sono allentate troppe le maglie.
Certo.
Lo percepisco anche quando scendiamo giù, quando fa le proposte e quando dà tutto sommato un'impostazione fondamentalmente penitenziale a tutta questa lettera, che è una cosa magnifica in tempo di Quaresima.
Certo, anche perché dice ai vescovi irlandesi: ho chiesto che la Quaresima di quest'anno sia considerata tempo di preghiera per un'effusione della misericordia di Dio e dei doni di santità e di forza dello Spirito Santo sulla Chiesa nel vostro paese. Quindi un atto di penitenza forte, no? Come diceva lei,
Monsignore. Certo, addirittura belle parole. Poc'anzi ci riflettevo quando lui stesso dice: dobbiamo vergognarci, il senso della vergogna. Talvolta un non ben inteso interpretazione psicologica anche del cosiddetto senso di colpa ha fatto sì per esempio che oggi anche tra noi, non solo nel mondo laico e civile, anche tra noi non si parli della vergogna come se fosse una cosa terribile, e invece c'è un valore salutare nel provar vergogna, nel vergognarsi di crimini così gravi, e dunque a partire da questo un processo di vera purificazione. Il Papa dice esplicitamente: desidero che ci sia un cammino di guarigione, certo, rinnovamento, riparazione, ed è splendido che il Pontefice dica riparazione non soltanto dentro la Chiesa attraverso gli atti penitenziali e le pene canoniche da soddisfare, ma anche fuori la Chiesa, invita i pastori a dire alle legittime autorità civili e dunque dinanzi agli stati, dinanzi alle autorità civili, queste cose devono essere, bisogna pagare anche presso di loro, non solo presso di noi. Mi sembra un gesto di una
molto,
lealtà,
molto leale, molto leale.
Trasparenza, accettazione che è del Vaticano II, accettazione della democrazia, accettazione della presenza pubblica della Chiesa in stati ed in governi che vogliono essere democratici. Il Papa accetta tutto sommato tutto questo che è certo del Concilio e rilancia, direi.
Va bene, io ringrazio Monsignor Antonio Raspanti per essere stato con noi, teologo, insegna alla Facoltà Teologica della Sicilia. Monsignore, grazie molte ancora per la sua disponibilità come al solito.
Grazie a voi.
Va bene.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Buon pomeriggio.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.